vado a salutare e ringrazio Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Antonio.
Allora Antonio, maledizione e infortuni, no?
Purtroppo sì, soprattutto all'interno di un reparto che era già in difficoltà proprio a causa del forfè per lunghissimo periodo di Bremer. Cabal, oltre che essere una soluzione esterna per caratteristiche proprie, era insieme a Danilo anche l'uomo che poteva centrare in caso di necessità per dare respiro alla coppia Calulu-Gatti. Quindi un problema che si aggiunge al problema incentiverà ulteriormente la Juventus per un intervento nel reparto sul mercato di gennaio. Da quanto mi riguarda alimenta anche il rimpianto per la cessione di Rugani, che non ho compreso a caldo, ritenendo che un ragazzo così legato alla causa potesse essere utile, e rimpiango ancora di più adesso che c'era bisogno di una soluzione alternativa è sicuramente affidabile, perché parliamo di un campione che era in grado di dire la sua.
Antonio, ciao. Stefano Discredi, eccoci qua.
Ciao Stefano.
Senti Antonio, che cosa ne pensi di questo campionato? Ne stavamo parlando proprio poco fa di questa anomalia di classifica, di tutte queste squadre messe lì praticamente.
Allora, in pochi punti. Presente, nell'era dei tre punti non c'era mai stata una raccolta di squadre in uno spazio così ristretto. Questo significa che c'è qualcosa di straordinario a cui stiamo assistendo, di cui io prendo il bello, ovvero lo spettacolo che deriva dall'equilibrio. È ovvio che se c'è un livellamento vuol dire che c'è anche una mancanza di squadroni, e questo significa che nessuno è riuscito a costruire un gruppo in grado di isolarsi. C'è tempo affinché qualcuno ci riesca, però godiamoci il lato bello dell'incertezza che ci permette di vivere diversi sogni, intanto ognuno quello della sua squadra, ma poi soprattutto un sogno esteso a squadre che erano impensabili fino a poco tempo fa, perché io credo per esempio che per esperienza, per cammino, per rinforzi che ha fatto zitta zitta sul mercato, l'Atalanta può coltivare dei sogni anche più alti di altre squadre che in questo momento sono lassù.
Non c'è dubbio, tra l'altro il 40esimo anniversario dello scudetto del Verona, tanto per citare una squadra sostanzialmente outsider rispetto
sì,
al discorso.
Sì, solo che oggi ha un valore triplo, sì, cioè, perché certo, a quei certo, tempi certo. Capitava ogni tanto che una squadra diciamo minore, no, potesse isolarsi. Adesso comandano i budget, è inutile stare a sottilizzare, era quasi impensabile. Invece l'Atalanta, però se voi guardate bene, l'Atalanta ha fatto un mercato sicuramente importante, sì. Perché quando tu perdi Scamacca riesci a prendere Retegui, quando innesti Zaniolo, quando mantieni dei campioni come Lookman, e sicuramente hai delle basi solidissime. Se a questo aggiungete questa straordinaria capacità di vendere i campioni a prezzi elevatissimi e mantenere inalterato il livello, e poi c'è il grande segreto di queste piazze, che è la mancanza di pressioni. Perché a Bergamo, se arrivi secondo, nessuno ti può dire niente, ti ringraziano.
Non c'è
altrove, se arrivi secondo, è un problema.
A proposito di altrove, passiamo invece alla Juventus. Sto chiedendo ai nostri amici, finora, visto che insomma c'è questa sosta, qualche mini bilancio, eccetera. Secondo te, Antonio, qual è la cosa, diciamo così, le virtù della Juventus targata Motta, e invece ancora qualche criticità che è da risolvere?
Ma io penso che, guarda, paradossalmente l'impronta e la criticità coincidono, nel senso che Motta ha avuto il coraggio di dare subito un'impronta alla squadra, nonostante la consapevolezza di una squadra giovane, di una squadra ricostruita, di una squadra obbligata a vincere, è andata avanti per la sua strada. E la criticità dov'è? La criticità è che quando tu porti avanti un progetto del genere non puoi pretendere che ci sia linearità, no? Perché devi trovare un'amalgama, certo. Devi trovare i movimenti, devi trovare delle soluzioni. E quindi può capitare la serataccia come con lo Stoccarda, può capitare la serataccia come San Siro. Non sono impazzito. San Siro è stata una serataccia, poi la doppietta di Ildiz l'ha salvata, ma fino al 4-2 è andata in un altro modo. Sì. Chi mastica calcio sì. Dà questa visione. Infatti non sono frasi solo mie, sono frasi di tecnici addetti ai lavori, però questo fa parte di un percorso di crescita che si sta dimostrando assolutamente solido, si sta dimostrando assolutamente lungimirante, e secondo me si sta dimostrando anche vincente.
Antonio, è facile parlare dopo con il seno di poi, ma in sede di mercato, secondo te, questa mancanza del vice Vlahovic è un errore importante della Juventus? Qui noi prima discutevamo con Quintiliano e dicevamo probabilmente se la Juve avesse preso con Conceição prima d'inizio mercato non sarebbe arrivato Nico Gonzalez, ma sarebbe arrivato una punta, no? E quindi magari poteva andare a lottare anche su Retegui, come si diceva. Ma soprattutto quello che ci siamo chiesti, ci stiamo chiedendo in tutti, tanti, molti adesso dicono ma è facile ora, nel momento che vedi che Milik non è integro o hai dubbi sulla sua, sul suo recupero, Ken almeno era integro.
Io ti raddoppio l'osservazione e provocazione, perché non sono d'accordo, ma ci metto un carico di briscola. Allora vedi, io non mi meraviglio che una società possa sbagliare nel privarsi di un calciatore, seppur consapevole in quel momento di averne bisogno, eccetera. Fa parte del mercato. Succede anche l'inverso. Guarda, Calù ha preso un giocatore perché ti sembrava in quel momento necessario tamponare, ha trovato un giocatore superiore al livello che aveva espresso come rendimento, no? Il problema di Ken non è che tu hai ceduto Ken, e tu non puoi cedere Ken a 18 milioni di euro, perché oggi qualunque attaccante tu vai a pigliare in una provincia della Serie A, in una Serie B persino, non lo paghi meno di questa cifra. Allora se tu ce l'hai in casa ed è il centravanti della nazionale, puoi anche decidere di sacrificarlo, ma non a quella cifra, perché oggi tu dovrai andare sul mercato a prendere un centravanti, lo pagherai sicuramente di più e in nazionale c'è Ken.
Quindi doppio errore secondo te? Non solo la cessione?
No, errore no, perché può capitare, però io dico, se proprio devi privartene, fallo per una cifra importante che puoi reinvestire. Secondo me si è venduto a un prezzo, a mio giudizio, inferiore a quello che era il valore reale di mercato in proporzione a quanto l'hai pagato, in proporzione al suo ruolo comunque di centravanti della nazionale. È vero, per carità di Dio, a stagione era stato un po' così, zero gol, ma era il centravanti della nazionale, era l'uomo su cui tutti sostenevano che aveva raggiunto una buona maturità, un ottimo equilibrio. Quindi io dico, vuoi cederlo? Non a quella cifra, perché oggi se tu vai a prendere, immaginiamo, facciamo dei nomi a caso, un giocatore come Simeone, un giocatore come Lucca, cioè uno che alla Juve può accettare di fare la riserva, no? Quanto lo paghi?
È vero, ti chiedono.
Quanto ti chiedono?
Sì, in effetti anche i nostri ascoltatori spesso dicono, ma perché due,
No, perché per completare il discorso bisogna anche stare molto attenti, perché se adesso tu vai a pigliare una figura non puoi spendere tantissimo, perché tu non sai che succede a Vlahovic. Quindi tu potresti spendere più di tantissimo, ma per un calciatore che non è solo un secondo, ma può diventare un primo. Perché noi non sappiamo come finirà il rinnovo di Vlahovic. Al di là dell'ottimismo e delle speranze, ma è un contratto delicato, perché parliamo di un calciatore importantissimo che si sta avvicinando alla scadenza contrattuale.
A proposito di Vlahovic o vice o alternativa allo stesso, Zirkzee è possibile? Perché sembra che stiano salendo le quotazioni, visto che il Manchester United sembra che lo ritenga quasi fuori dal progetto, se vogliamo.
Sì, ma quanto l'ha pagato?
Tanto.
Quanto guadagna?
3,5 l'anno, se non ricordo.
Quindi,
male, netto.
Con l'ingaggio siamo in regola con quelli che sono i tetti delle Juve.
Però magari in prestito, ma no?
Ma in prestito, ma non è che gli altri hanno l'anello al naso.
Lo so.
Purtroppo gli altri non hanno l'anello al naso. E quindi bisogna assolutamente valutare qual è la soluzione migliore per un buon rapporto qualità-prezzo. Quindi se la Juve dovesse avere sentore di rischiare di perdere Vlahovic, può fare un investimento importante, deve fare un investimento importante, e allora è un discorso. Ma se devi pigliare un giocatore giovane, che si accontenti per il momento di ritagli, pronto a prendere il posto, non puoi andare a spendere quelle cifre, né sperare di avere sempre prestiti o opportunità del genere, perché la bravura di cogliere le opportunità poi deve coincidere anche con le difficoltà degli altri. Non credo che sia così semplice imbastire un'operazione
questo tipo. Antonio, l'ultimissima prima di lasciarti, prego, al tuo lavoro. Se tu dovessi scegliere tu però a gennaio il difensore o l'attaccante, cioè se, il colpo difensore, che deve fare la Juve.
Difensore tutta la vita, perché ti spiego anche perché sinceramente il difensore mi ha dimostrato in questo momento che ho un problema numerico e un problema di qualità. Quindi se io investo su un difensore completo un reparto e vado avanti tranquillamente per la mia strada. L'attaccante in questo momento è un problema, ma ho delle soluzioni alternative. Una è la speranza che a gennaio torni Milik. Due è la possibilità che un allenatore duttile come Thiago trasformi in centravanti, l'ho già fatto addirittura con Ildiz, sperimentandolo seppur in ritagli o in singole partite, ma possa creare come centravanti un giocatore che centravanti non è, perché lui non ha bisogno della boa, non ha bisogno del bisonte d'area di rigore, lui ha bisogno di un giocatore che all'interno dei suoi movimenti diventi epicentro offensivo. E invece un centrale difensivo di spessore è difficile che tu possa inventarlo così. Allora, forse premesso che anche lì la chiave è l'occasione che si può aprire, io credo che sia opportuno guardare prima il difensore.
L'ultimissima veramente, poi ti salutiamo e ti ringraziamo Antonio. Mi pare di capire che quest'anno ancora di più si stia palesando il problema legato agli arbitri, alla squadra arbitrale, diciamo così, arbitri e VAR. Poi soprattutto quando ascoltiamo le risposte dei personaggi dell'AIA, mi riferisco per esempio a Rocchio o a D'Amato ieri mattina, no? Che ti dicono sì, ok, quello è sotto i nostri standard, come per dire non avremmo dato il calcio di rigore, però c'è stato un piccolo tocco, non è stato inventato. Non c'è il pericolo che, siccome sono stati diversi episodi anche piuttosto palesi, non c'è il pericolo che alla fine questo campionato, perché poi gli episodi contano, lo decida proprio il discorso arbitrale, la squadra arbitrale, Antonio?
Sì, ma l'errore fa parte del calcio, cioè io credo che sicuramente quest'anno c'è stata una serie di problematiche che ci portano giustamente a osservare questo con una visione ampia, però l'errore fa parte del calcio, cioè io credo che su un campionato a lungo termine non c'è mai stato un errore che possa essere stato così determinante da invertire le cose. E credimi che lo dico anche nell'interesse della Juventus, che spesso ha vinto perché era la più forte ed è stata tacciata di aver usufruito di errori arbitrali. E a me la cosa che più invece fa sorridere è un'altra, è che a turno ci si lamenti degli errori solo quando poi ti toccano direttamente. E questo è un po' uno sport che dovremmo evitare, perché c'è un problema, affrontiamolo, e affrontiamolo significa anche rivedere il regolamento, perché è legittimo che Conte dica il VAR deve intervenire in certe situazioni, quindi riformiamo il regolamento in quel senso, però finché il regolamento è questo, o non va bene mai, o non è che va bene quando sia a favore nostro, cioè, quello mi sembra un po' un discorso da tribuni, no? Che non va mai bene.
Allora Antonio, ti salutiamo così perché Adriano da Radicofani Siena dice: ragazzi, complimenti per la trasmissione, salutatemi Antonio Barilla, uno dei miei punti di riferimento del giornalismo sportivo, insomma, e mi pare giusto che ci si saluti così. Grazie Antonio,
ciao, e buona
serata.
Ciao Antonio, a presto, ciao, buona serata.
Un abbraccio, grazie.